Ave Maria, cari amici radioascoltatori della radio Buon Consiglio, ben ritrovati sulle frequenze della radio che porta l'Immacolata in tutti i cuori, nel tuo cuore, in tutti coloro che ascoltano il Buon Consiglio della Santissima Madre di Dio, Madre del Buon Consiglio. Tanti, allora, santa giornata a tutti voi. Da Claudio.
E da Anna, ovviamente, che allarga il cuore perché entrino questi consigli, davvero. Lo offro all'Immacolata perché lo usi.
Sì, allora oggi è San Leonardo da Porto Maurizio, vero? Mi sbaglio?
No, non ti sbagli, da Brindisi, sì.
Sì, ma scusate, no, pensavo a lui e ho detto Leonardo, mamma mia. Vabbè, comunque sono tutti e due francescani, questo era Cappuccino, cioè figli di San Francesco, che poi, se non sbaglio, è morto e sepolto a Lisbona, San Lorenzo da Brindisi, ecco, per cui è andato a finire anche lui nella terra di Santa Maria. Ebbene, allora, questa giornata calda, e vabbè, intanto è calda, no? Poi quest'inverno ci lamenteremo per il freddo, cosa vuoi? Se non ci lamentiamo non ci pare neanche di essere umani. Allora, sabato e domenica stavo con degli amici in quel santuario dove io vado spesso, ecco, che è a 1600 metri circa, per cui si sta veramente bene, e la Madonna sa sempre scegliere di quei posti veramente, cioè, da quell'altezza lì, si vedono gran parte delle Dolomiti, proprio ce l'hai davanti, se ti giri dall'altra parte vedi le Dolomiti di Brenta, la parte del Trentino per intenderci, questa è dell'Alto Adige, poi se ti giri verso nord vedi le catene montuose dell'Austria, della Svizzera, insomma praticamente incoronati da cime alte, è come dire venite quassù che vi faccio vedere dov'è la nostra patria, dovete salire le cime, dovete andare in su. Ecco, siete arrivati fin qua, io vi aiuto ad arrivare fin là. E naturalmente abbiamo, diciamo, gustato e goduto, ecco, anche il clima, tutto il paesaggio. Pensate, ad esempio, la Madonna ha fatto sentire che lei è regina del cielo, ma è regina della terra, per cui questa brezza, diciamo, carezzevole, perché era di temperatura giusta per provare proprio il piacere di questa brezza che non era né fredda e né calda, no? Ma era proprio come una carezza. E poi il verde, i boschi, i ruscelli, tutte queste cose, no? Che ti fanno godere, e la Madonna ti porta là perché dice, vedete, queste creature sono tutte obbedienti a nostro Signore, il Creatore, e voi godete di questo perché state tra creature obbedienti. E veramente c'è una pace, una serenità, anche un relax, diremmo così, ecco, per usare un termine moderno. Ma insomma, la Madonna ti chiama lassù, perché? Perché quando vivi in città, invece, vivi in mezzo a un ambiente di creature ribelli, di creature ingrate, di creature che offendono Dio, e allora è chiaro che tu non puoi star bene, perché c'è un clima che è quasi graffiante, diverso dalle carezze della brezza ecco, della montagna, dei boschi, eccetera, eccetera. Però questo si avverte e vedi che le persone, anche il verde, diciamo, lo stesso verde dà rilassamento, ma diciamo che mette pace, diciamo, si trasformano anche i volti, ecco, perché godono senza rendersi conto più di tanto di quel che va facendo il Signore in coloro che salgono verso la montagna, per dire: vedi, sei arrivato fin qua e godi, se vai più in su godi ancora di più, e se arrivi in paradiso godrai eternamente, però ricordati che devi partire dal basso per andare verso l'alto. E si parlava di tante cose. E tra le cose e i quesiti posti, ecco, un amico mi chiese, dice: ma il procedere, diciamo, nel cambiamento della nostra vita cristiana deve procedere, diciamo, in parole povere, a piccoli passi, ecco, con misura e senza strafare, eccetera, eccetera, no? E spesso, diciamo, questa raccomandazione la senti anche fare dai confessori. Allora mi chiedevano: ma è vero questo o non è vero? No, dico, è vero, ma c'è da mettere un ma. Cioè, il procedere deve essere, diciamo, graduale, ecco, graduale, però la domanda è questa: bene, allora tu procedi tranquillamente in modo graduale, ma se io ti domando, allora tu da quando hai cominciato a procedere? Ma dice 5 anni fa, quando ho fatto un pellegrinaggio, ho incontrato qualche persona, qualche evento, insomma, e ho cominciato. Bene, allora in modo graduale. Allora in 5 anni... di quanto ti sei avanzato? Ma dice, veramente faccio fatica a rispondere, perché mi pare di non aver mica fatto tanta strada. E allora, vedi, il procedere deve essere graduale, ma deve essere un procedere che procede. Dice: ho cominciato in prima elementare. Quanti anni hai? 50 anni, no? Allora, dove sei? È ancora in prima elementare. Beh, ma dico, questo non è un procedere graduale, questo è un rilassamento, un rilassamento cronico, direi, perché se non ti muovi non è un procedere. Per cui ognuno di noi, ecco, l'esame di coscienza serve anche a questo, no? Oggi ho fatto qualche cosa di bene in più di ieri, cioè sto combattendo contro il mio difetto principale, nelle mie battaglie, quante volte ho vinto con l'aiuto del Signore, quante volte ho perso oppure non ho mai vinto. E allora uno, diciamo, deve fare un esame di coscienza per vedere quanto è avanzato, perché altrimenti diventa una giustificazione. Ah, dice, beh, ma mi ha detto che devo avere pazienza perché il cammino deve essere graduale. Sì, ma deve essere un avanzamento graduale che comunque lentamente ma procede. Non vedi che tu, quando sei nato, avevi 0 anni, avevi un giorno e così. E c'è un procedimento graduale nella tua età, che sei già arrivato a quell'età là. Allora, tutto sto tempo come l'hai utilizzato? Come lo stai vivendo? Stai procedendo anche nella crescita, non soltanto di frate asino, cioè del corpo, ma la tua anima cresce, matura? Cioè, a che punto siamo con la crescita e l'avanzamento graduale? Punto di domanda. E allora tu devi pentirti di essere un rilassato, uno che si giustifica e rimane tranquillamente e comodamente seduto sul proprio sofà. Diciamo, questo vale per tutti. Allora, quanti difetti ho tolto, quante virtù sto conquistando, tutto con l'aiuto di Dio, perché senza di me non potete far nulla. Allora dice, beh, sì, è vero, però noi ci fermiamo al primo stadio, cioè bisogna aver pazienza, il processo di crescita deve essere graduale, sì, ma deve avanzare pian pianino. Per cui è una riflessione semplice, ma però che mostra anche la richiesta di un atto di pentimento. Signore, io non sono cresciuto come tu volevi che io fossi santo e io sto aspettando di diventarlo senza far nessuna fatica, quando tu mi hai detto di sforzarmi di entrare per la porta stretta, per cui vedi che devo fare uno sforzo, e lo sforzo è anche un procedere. Se non ti sforzi, non procedi, anzi procedi in un male grande, che è l'accidia, cioè la fiacca nelle cose dello spirito, e non cresci, non profitti dei doni che il Signore ti dà continuamente. Fai la comunione, ma guarda che la comunione serve per aiutarti, per darti forza, per darti energie, per lavorare per il regno di Dio che non è di questo mondo. Tu invece mangi, ma poi ti sdrai. E invece uno mangia per vivere, ma mangia per nutrirsi, ma mangia per avere le energie necessarie per operare, altrimenti cosa facciamo? Mangiamo per andare a dormire? No, non è così, questi sono i serpenti che mangiano e poi dormono, Noi non siamo serpenti, noi siamo nemici del serpente che ci ha tentati e guastati e continua a mangiare, a divorare anime e a digerirle, facendosi sentire, diciamo, una sonnolenza, una fiacca spirituale, no? E così. Allora, dopo questo preambolo, ecco, di questo evento che abbiamo vissuto sabato e domenica con i nostri amici, adesso passiamo invece, visto che tutti vorrebbero andare al mare e fare il bagno, vedremo invece che Mosè, per comando del Signore, ha attraversato il mare tra due mura di acqua, vero? Senza bagnarsi, pensate un po', all'asciutto. E allora il Signore può tutto, cioè lui è il Signore, se non potesse fare ste cose non sarebbe più Signore, per cui il Signore mostra con i suoi prodigi, è vero, la sua onnipotenza, e noi siamo amati dall'Onnipotente e vorrebbe che per grazia lo diventassimo anche noi. Così diceva Santa Teresina: io Teresina sono niente, ma io Teresina unita al mio Signore sono onnipotente come Lui. Pensa che bello, è l'amore unitivo. Per cui quanti lamenti inutili, onnipotenti come Lui, se viviamo uniti a Lui e cresciamo nell'amore, perché il vincolo è l'amore, ecco, l'amore unitivo. Quando noi smettiamo di amare, cosa succede? Blackout, è vero? C'è più luce, non funziona più niente, non funziona più niente. Ecco, per cui guai a smettere di amare, perché è come se si fermasse una dinamo, se non gira, è finita la luce. Ecco, allora chiediamo sempre: Signore, fammi il santo dono di vivere per amore tuo, per amore del prossimo. Ecco, perché questi due poli, vero, amore di Dio e amore del prossimo, producano, ecco, questa corrente che è elettrica, vero, che illumina anche il mio cammino. Bene, allora Anna, a te, no, tu non farai la, come dire, come quelli che stanno in spiaggia, come sono le guardie, è vero, le guardie, sono i bagnini, vero?
Bagnini, certo,
i bagnini,
certo,
sì. Noi siamo bagnati di sudore, vabbè.
Poveretti. Sì, proseguiamo allora. Il faraone e il suo esercito sono simbolo del maligno che tenta di impedire con ogni mezzo all'uomo di giungere alla terra promessa del paradiso. Il Signore però non esita a compiere miracoli e a sbaragliare i nemici di quanti sono ostacolati nella via della santificazione. Ringraziamolo dunque, in particolare perché ci ha liberato dal peccato originale con il battesimo, rendendoci suoi figli adottivi e membri della Chiesa. Dal libro dell'Esodo. In quei giorni Mosè stese la mano sul mare e il Signore durante tutta la notte risospinse il mare con un forte vento d'oriente, rendendolo asciutto. Le acque si divisero. Gli israeliti entrarono nel mare sull'asciutto, mentre le acque erano per loro un muro a destra e a sinistra. Gli egiziani li inseguirono e tutti i cavalli del faraone, i suoi carri e i suoi cavalieri, entrarono dietro di loro in mezzo al mare. Ma alla veglia del mattino il Signore, dalla colonna di fuoco e di nube, gettò uno sguardo sul campo degli egiziani e lo mise in rotta. Frenò le ruote dei loro carri, così che a stento riuscivano a spingerle. Allora gli egiziani dissero: «Fuggiamo di fronte a Israele, perché il Signore combatte per loro contro gli egiziani». Il Signore disse a Mosè: «Stendi la mano sul mare. Le acque si riversino sugli egiziani, sui loro carri e i loro cavalieri». Mosè stese la mano sul mare e il mare, sul far del mattino, tornò al suo livello consueto, mentre gli egiziani, fuggendo, gli si dirigevano contro. Il Signore li travolse così in mezzo al mare. Le acque ritornarono e sommersero i carri e i cavalieri di tutto l'esercito del faraone che erano entrati nel mare dietro a Israele. Non ne scampò neppure uno. Invece gli israeliti avevano camminato sull'asciutto in mezzo al mare, mentre le acque erano per loro un muro a destra e a sinistra. In quel giorno il Signore salvò Israele dalla mano degli egiziani e Israele vide gli egiziani morti sulla riva del mare. Israele vide la mano potente con la quale il Signore aveva agito contro l'Egitto e il popolo temette il Signore e credette in Lui e in Mosè, suo servo.
Questi racconti, vero, antichi, ma non sono antichi, sono antichi perché nel tempo noi diciamo che sono eventi accaduti secoli fa, ma il Signore è il Signore e diciamo il suo modo di agire non cambia, cioè la situazione davanti ai nemici del popolo eletto è sempre la stessa. Il Signore opera prodigi, grandi cose, e pensavo ad esempio a quella visione che ebbe Lucia nell'ultimo libro, vero, che è edito dalle edizioni carmelitane, no? C'è la Madonna, dice, mi fa vedere, ecco, che una lancia di fuoco colpisce l'asse della terra e comincia ad ondolare la terra e gli oceani invadono i continenti, eccetera, eccetera. Ma la Madonna era venuta a dire: il mio cuore immacolato sarà il vostro sicuro rifugio e via d'amore che vi conduce a Dio. Qui ci avvisa che il suo cuore immacolato, ecco, proteggerà, sarà un sicuro rifugio contro gli egiziani, ma no, diciamo contro i nemici, ecco, spirituali, Ma diciamo che gli egiziani erano anche nemici fisici perché volevano ammazzare gli ebrei, ma il Signore li pose in salvo con un grande prodigio. E lì divise i mari, qui Lucia riferisce che gli oceani, non solo il Mar Rosso, ma addirittura gli oceani che copriranno i continenti, ma naturalmente ci sarà una protezione per qualcuno, perché il mondo andrà avanti, non siamo arrivati alla fine del mondo, ma vediamo come dovrà essere umiliato il faraone di questo mondo e diciamo i nemici di Dio di questo mondo, i nemici della Chiesa saranno umiliati, che il Signore mostrerà la sua onnipotenza, e per cui acqua là per salvare il suo popolo e acqua qui per salvare il suo popolo. Ancora il Signore opererà questi prodigi, il Signore è il Signore, fa quello che vuole, può fare quello che vuole, lui manifesta la sua onnipotenza. Sarebbe bello anche leggervi il commento di Don Dolindo, che diciamo è anche molto sostanzioso e anche direi proprio spiega i particolari, ma diciamo che credo di poter dare qualche diciamo immagine, ecco, di quello che lui spiegherà, ve lo posso leggere, così sentiamo anche il comportamento di Dio, il comportamento dei nemici di Dio, il comportamento degli amici di Dio, ecco, sono tre comportamenti diversi e noi dobbiamo vedere, ecco, di orientare la nostra fede e credere al Signore, che il Signore, come ha salvato dallo sterminio tutti coloro che erano segnati con il sangue dell'agnello sulla porta, perché l'angelo sterminatore passava ma non colpiva le case dove c'era questo segno, la tau, ecco, ancora oggi vedete, consacratevi al mio cuore immacolato che sarà il vostro sicuro rifugio e via d'amore che vi conduce a Dio anche passando attraverso le acque, attraverso gli oceani. Il Signore è il Signore, la Madonna è regina del cielo e della terra, per cui dobbiamo rifugiarci in colei che tutto può, che regna anche sugli agenti terreni e terrestri. E vediamo un po', ecco, vi leggo uno stralcio, qui Don Dolindo ha scritto tantissimo e varrebbe la pena di leggerle e farci ammaestrare, ecco, da queste anime illuminate che ci fanno amare sempre più il Signore, ecco, e ci fanno avere grande fiducia nel Signore. Allora dice così: dal contesto della scrittura si rileva che il mare ricoprì gli egiziani, lasciando ancora libero il varco agli ebrei, finché tutti non furono in salvo. Pensate un po'. Infatti il testo ebraico dice che gli egiziani, correndo per ritornare al loro punto di partenza, andavano incontro alle acque, per cui tornando indietro c'erano le acque che invece andavano incontro a loro per sommergerli. Questo significa che le acque cominciarono a riunirsi dal punto di partenza. L'ipotesi che Dio si fosse servito di una tromba marina per operare questo prodigio spiegherebbe la tracotanza degli egiziani nell'inseguire gli ebrei attraverso il mare asciutto, a cui entrarono anche loro in mare credendo di riuscire a distruggere questi ebrei che per loro erano insopportabili, bisognava ammazzarli tutti quanti, per cui la loro tracotanza li spinse anche loro a entrare nel passaggio che il Signore aveva preparato per gli ebrei, ma non per gli egiziani. Per loro fu una trappola Essi, come abbiamo detto, avevano dato una spiegazione naturale ai primi prodigi operati da Mosè in Egitto, sapete le piaghe d'Egitto, ma l'ostinazione è terribile, sapete, è terribile, non vuol credere, non vuol cedere, si ribella. E per questo passato, il primo spavento, cessato il flagello, erano rimasti più che mai ostinati. E questo è il malanno disgraziato di tutti i peccatori che nei castighi di Dio vedono un fenomeno fisico qualunque. Non intendono che è una cosa che Dio o l'ha voluta o l'ha permessa anche per demolire la tua tracotanza e la tua superbia, ma l'ostinato pensa che tutto ciò sia svincolato da una volontà superiore, per cui è un fatto naturale e io a Dio non ci credo. Mamma mia, che dolori. E sapeste quanti ce ne sono? E questo è il malanno disgraziato. Supponendo dunque che quella tromba che aveva sollevato le acque fosse un fatto puramente naturale, gli egiziani si spinsero nel mare, illudendosi di passarlo. Solo quando videro scompigliate le loro schiere e rovesciati i loro carri dalla tremenda impetuosità del vento, mentre gli israeliti a poca distanza da loro camminavano tranquillamente, solo allora capirono che era Dio che combatteva per gli ebrei, difatti così è scritto, vero? E cosa fecero? Spaventati da questo evento, si dettero alla fuga. Logicamente, a misura che la tromba marina si avanzava verso l'opposta riva, terminava il colossale risucchio delle acque ed esse ripigliavano il loro flusso naturale. Com'è bello il vedere Dio comandare alle sue creature e servirsene come strumenti della sua misericordia e della sua giustizia. È anche bello il vedere come Dio, pur mantenendo intatta l'armonia delle leggi da Lui create, deroga ad esse quando vuole ed opera prodigiosamente. La provvidenza di Dio è ammirabile nei suoi grandiosi intrecci attraverso le forze naturali e l'umana libertà. Ecco un giocoliere che lancia il suo dardo e par che lo lanci nel vuoto. Egli ha misurato esattamente il percorso di quel dardo in modo da farlo incontrare con un bersaglio mobile che viene per suo conto da altra via. È certo un abile giocoliere costui, poiché ha misurato la forza del suo arco e la velocità e la direzione del bersaglio. Complicate il suo gioco, passano cavalli, passano fanciulli, passano carri, il giocoliere misura il percorso di tutti e scocca il suo dardo in modo che sfiori il cavallo, sibili agli orecchi dei fanciulli e vada a conficcarsi nel motore di un carro che corre verso l'abisso per arrestarlo. Ognuno si muove per conto proprio e il giocoliere domina i movimenti di tutti, perché li misura, li calcola, li utilizza ai suoi fini. Complicate ancora di più il gioco. Ecco un arco nel quale scoccano quattro dardi di diverso peso. Ognuno riceve un impulso diverso, ognuno ha una traiettoria diversa. Il giocoliere ha misurato tutto. Un dardo colpisce un frutto maturo e lo fa cadere. Un altro scuote le sementi di un albero e le sparge nel terreno. Un altro spaventa un serpente insidioso e lo caccia. Un altro uccide un lupo. Sono quattro oggetti raggiunti in modo diverso per fini diversi. Le creature di Dio, le forze della creazione sono come innumerevoli dardi scoccati dalla divina onnipotenza. Ognuno ha la sua traiettoria e questa è armonizzata dal Signore ai bersagli che devono raggiungere. Ecco un gioco, ecco un complicato gioco di correnti atmosferiche, di cicloni, di trombe marine. Non succedono a caso, sono dardi scoccati sapientemente dall'infinita potenza di Dio. Passano fra miliardi di creature intrecciandosi in mille modi e raggiungendo tranquillamente tanti fini diversi. Ogni movimento ne genera un altro, ogni intreccio ne produce altri e tutto procede per la sua via mentre Dio domina il gioco da padrone perché lo ha già tutto ordinato per nel cominciarlo. Fin dal principio del mondo le correnti marine e atmosferiche si andavano intrecciando in modo che il loro cammino speciale, la loro forza complessa, la loro danza, per dir così, coincidesse con tutti gli effetti che Dio voleva ricavare nei secoli per ammonire, esortare, provare, purificare le sue creature. Esse compiono la loro missione in quel momento, in quelle circostanze in cui servono ai fini di Dio. È una cosa che dà le vertigini. È come un libro di matematica che si svolge, è come un immenso groviglio di forze tutte ordinate che stanno al comando di Dio, è come un'immensa e complicata macchina di cui ogni pezzo ha un movimento automatico in armonia ed indipendenza degli altri. Il Signore ha previsto tutto. Anche gli intrecci del mondo soprannaturale col mondo naturale, le gigantesche attività angeliche e i piccolissimi moti di un microbo, i moti mirabili della grazia e i vuoti spaventosi del peccato, e ha ordinato ogni cosa in modo che tutto nell'universo costituisce un'armonia molteplice e grandiosa che ci dà l'idea dell'infinità di Dio. Per questo Gesù Cristo, con profondissimo significato, disse che egli compiva le opere che il Padre suo gli aveva dato da compiere. Niente era a caso nella sua vita divina, tutto era misurato secondo i fini di Dio in mezzo alle libere volontà umane. E naturalmente continua pagine e pagine, vero? Ma pensate quando il popolo ebraico raggiunse l'altra riva e vide chiudersi le acque e sparire gli inseguitori, no? È chiaro che Mosè e i suoi esplosero, vero? In un cantico, vero? Un cantico che cantiamo al Signore, stupenda la sua vittoria, dice così il Salmo, vero? Allora, al soffio della tua ira si accumularono le acque, si alzarono le onde come un argine, si rappresero gli abissi nel fondo del mare. Il nemico aveva detto, inseguirò, raggiungerò, spartirò il bottino, se ne sazierà la mia brama, sfodererò la spada, li conquisterà la mia mano. Soffiasti con il tuo alito, li ricoprì il mare. Sprofondarono come piombo in acque profonde. Stendesti la destra, li inghiottì la terra. Guidasti con il tuo amore questo popolo che hai riscattato. Tu lo fai entrare e lo pianti sul monte della tua eredità. Ecco, a leggere queste cose, diciamo che penso sempre, il mio pensiero non può che correre dove corre spesso, vero? Cioè, verso Fatima, dove noi siamo stati preavvisati anche della grande guerra che sarebbe scatenata contro, prima contro, diciamo, i corpi, vero? Perché è apparsa durante una guerra mondiale, ma poi ci mostrò un'altra guerra mondiale, che era quella rivolta alle anime. E naturalmente la Madonna, che è Madre nostra, che cosa fa? Viene ad avvisarci, dice ai figli, guardate che dovete cambiare vita, perché se non cambierete vita succederà di peggio. Il Signore vi ama, il Signore vuol portarvi in paradiso, voi siete ostinati. Il Signore, ecco, mostrerà come agli egiziani ha mostrato, ecco, i castighi, i flagelli di Dio sull'Egitto, noi abbiamo i flagelli di Dio sull'umanità. E nonostante abbiamo i mezzi di comunicazione che continuano a parlare di flagelli, ma non li intendiamo come tali, noi tranquillamente pensiamo che siano fatti naturali, questioni politiche, eccetera, eccetera, ma guardate, il Signore vuole il nostro bene, per cui quando mostra quel che accade è per mostrare che senza di Lui noi non andiamo incontro a un bene, andiamo incontro a un male e ci facciamo del male da soli, perché no? Perché rifiutiamo il bene che è il Signore. Sono cose terribili, ma diciamo la strategia del maligno è quella di distrarci, di essere distratti, di ascoltare mille notizie, guardare mille immagini, sentire mille discorsi, vedere tutte le partite di pallone o di altre partite, di tutti gli sport, di tutte le mode, di tutte le canzoni, di tutti i festival, di tutte, mamma mia. Qui siamo distratti e intanto il tempo passa e noi, invece di andare in su verso i monti, verso il monte della santità, verso il monte della perfezione, entriamo nel mare come gli egiziani e siamo travolti perché non abbiamo voluto dare retta non a Mosè, ma al cuore immacolato di Maria, che la Madonna è la regina dei profeti, per cui gli ebrei hanno dato retta a Mosè, vero? E sono passati all'altra riva. Noi, a noi, il Signore non ci ha mandato Mosè, c'è ben più di Mosè tra di noi, c'è la Madonna. Ecco, e noi non vogliamo attraversare il Mar Rosso, il mare di peccati, non vogliamo uscire, non vogliamo entrare nel sicuro rifugio e la via d'amore che ci conduce a Dio, per non essere sommersi dai peccati, per non essere sommersi da questo mondo perverso e malvagio. Per cui, vedete, gli eventi antichi praticamente poi sono modernissimi, soltanto che noi non impariamo. E anche quando spieghiamo la Bibbia, la spieghiamo pensando alle cose di quel tempo, senza riferirci al tempo odierno, perché nulla, non c'è niente di nuovo sotto il sole. E quando il Signore, ecco, ci mostra queste cose per farci vedere che noi di faraoni, vero, che possono essere a Bruxelles, possono essere nei partiti politici, quanti faraoni ci sono che propongono e impongono il male, vogliono la nostra morte, e noi dobbiamo fuggire da questo mare di disgrazie e rifugiarci nel cuore immacolato di Maria, che è il nostro sicuro rifugio. È un'arca che non è come quella di Noè, ma è un'arca che, essendo madre, ci stanno dentro tutti i suoi figli, perché il cuore della mamma di tutti è un cuore che si dilata a misura di tutti coloro che entrano. Ecco, c'è posto per tutti nell'arca santa che ci ha dato il Signore, nell'arca che ci, ecco, ci farà vivere dopo questo diluvio, ecco, di peccati che ha travolto l'umanità. E così, ecco, è bello vedere come le cose antiche sono moderne, e le cose che noi diciamo moderne alla fine sono antiche. Pensate un po', noi diciamo di essere moderni e andiamo a scuola dal serpente antico, ma fatemi un piacere, andiamo a scuola dal nuovo Adamo e dalla nuova Eva, quelli sono moderni. Ecco, non il serpente antico. Bene, Anna?
Sì, com'è davvero ammirabile.
Siamo andati al mare, l'hai visto? Il Signore ci ha portati al mare adesso, abbiamo parlato delle montagne, ci ha portati in mare.
Bellissima anche la l'interpretazione della prima lettura, che bello, come ti fa veramente esultare, perché giustamente non c'è niente di nuovo sotto il sole, siamo noi che non capiamo la provvidenza, ecco, ammirabile di Dio, proprio davvero, poveri
quanti
noi.
Faraoni abbiamo, i faraoni sono fatti così, le faraone si possono anche fare, diciamo,
arrosto,
arrosto, no? Ma qui facciamo la fine dei faraoni, perché dice la Madonna, ci fa vedere le anime che vanno all'inferno, fanno la fine delle faraone arrosto, se non si vestono da cristiane, ste donne benedette, mamma mia, aiuto. Va bene, allora... chiediamo la pausa,
ricordo agli ascoltatori il numero di Radio Buon Consiglio, 0825 444 391. A tra poco, Ave Maria.
Ave. Ave Maria, abbiamo un ascoltatore in linea.
Ave Maria, Claudio.
Camillo, dimmi, Camillo.
Ciao, come stai? Da parecchio tempo che non ti chiamo.
Però io ci sono e anche tu ci sei, per cui stiamo uniti nella preghiera. Dimmi, Camillo. Pronto? Pronto? Non sento più nulla. Pronto?
Mi senti?
Adesso sì.
Senti, io ti voglio dire solo una cosa.
Dimmela.
Queste mode scatenate, queste gente che non vuole andare all'altra riva, questi show televisivi, queste religioni, questi matrimoni che... Ci sono tutte cose che passano, perché solo la parola di Gesù non passa, secondo me. Come dice Gesù nel Vangelo, tutto passa, anche i monti si abbassano.
Sì,
ma
sì,
solo
sì.
La sua parola non passa. Perché questa gente non si attacca a una cosa che è veritiera e non passa, secondo te? Questo volevo sapere.
Guarda, posso dire che questa mattina andando a messa, ho percorso una via e su due negozi che vendono cibi biologici, perché oggi c'è questa storia, adesso deve essere tutto biologico, meno la vita cristiana, vero? La vita cristiana può essere anche diciamo modificata come i prodotti OGM. Ho visto su due negozi diversi, ecco, l'invito a partecipare a delle sedute con i santoni indiani che danno pace, che ma fa a me ridere, dico, ma vedi, cioè questa avanzata, diciamo, queste sono come le cavallette, è una delle disgrazie, diciamo, d'Egitto. Dico, vedi, quando cala la fede vera, diciamo che aumenta la fede non vera, no? E oggigiorno noi vogliamo andare d'accordo con tutti, meno che con nostro Signore Gesù Cristo, che ha offerto la sua vita per noi, e le sue parole sono parole di vita eterna. Quindi dico, guarda qua, dialoghi di qua, dialoghi di là, questo praticamente noi siamo combinati come la Grecia, no? Che dobbiamo cedere. Dobbiamo cedere su tutto perché siamo in stato fallimentare, allora vogliamo dialogare, no? Ma Gesù Cristo, vero, hai visto tu se dialogava Gesù Cristo? I farisei volevano ammazzarlo e ce l'hanno fatta perché non lo sopportavano in quanto contestava tutto ciò che non era vero. Invece oggi noi vogliamo dialogare anche con ciò che non è vero e scendere a compromessi, ma con Gesù Cristo non si scende a compromessi, sì sì, no no, tutto il resto viene dal maligno, parola di Dio. Per cui Camillo, stiamo tutte quelle cose là non le guardiamo proprio, perché se uno accende la televisione loro vedono l'audience, per cui più gente guarda dicono, vedi, noi rendiamo felici le persone perché lo guardano in X milioni di persone. Se tutti quanti spegnessero il televisore direbbero, uè, cosa è successo? Non ci ascolta più nessuno, forse li abbiamo stufati. E allora chiederanno, ma come mai non guardate più? Siamo stanchi di essere ammaestrati dal nemico della nostra vita spirituale, dal nemico della nostra vita anche corporale, perché diciamo mente sana in corpo sano, ma se siamo la mente malata non sarà sano neanche il corpo. E così diciamo, da una parte ci lamentiamo e dall'altra foraggiamo il nemico. Bisogna essere decisi e dire, se quella cosa è sbagliata, sbagliata è, e così sia, amen. Ecco, il cristiano deve far sentire la sua voce, ma dove sono questi cristiani che quando ci sono le marce per la vita, ce ne sono alcuni, ne mancano degli altri, siamo divisi e ogni regno diviso in se stesso crolla, dice il Signore, vero? E qui sta crollando, cioè non crollerà del tutto perché il capo è Gesù Cristo. Però noi come collaboratori di Gesù Cristo non siamo mica dei riparatori come fece San Francesco, va Francesco e ripara la mia chiesa. Sembra che ci sia un esercito disponibile per demolire anche quel poco che è rimasto in piedi, poveri noi. Vabbè Camillo, te saluto perché e ti ringrazio dell'intervento, ma... preghiamo e dobbiamo fare il contrario di quello che ci propone il mondo, ecco, noi dobbiamo fare quello che ci comanda il Signore e pregare per le anime che vanno perdute. E non, Gesù ha detto così: beati i misericordiosi perché troveranno misericordia. La Madonna, senza far tante paroloni che non finiscono mai, discorsi fiume, lei sai cosa ha fatto vedere ai bambini? Guardate dove vanno le anime dei poveri peccatori, perché non ci sono cristiani misericordiosi che preghino e si sacrifichino per loro. Per cui quelli che non usano misericordia verso quelli che vanno perduti non possono pensare di averla se non la praticano. Beati misericordiosi perché troveranno misericordia. Qui tutti la vogliono trovare senza essere misericordiosi verso Dio e verso il prossimo. È vero, questo è l'amore verso Dio, primo, e l'amore verso il prossimo. Come si fa a pensare che scavalcando o calpestando questi due comandamenti il Signore ci benedica e ci dia anche il premio di vita eterna? Io non lo so. Oggigiorno sono tutti che sanno fare conti e calcoli incredibili, vero, degli spread e cose varie, e non sanno fare questi conti che servono per salvarsi l'anima. E vabbè. Bene, allora passiamo alla prossima telefonata, se c'è. Mi sembrava che ce n'era un'altra.
Avrebbe dovuto richiamare, ha detto. Ah, avrebbe... Giudita, sì.
Ah, ho capito, bene. Lo richiamerò. Allora, che facciamo? Anna,
sì,
tu vai avanti con il Santo Vangelo.
Il Vangelo, se arriva quest'altra chiamata, ci fermiamo, certamente.
Vabbè.
Il presente brano evangelico mette in risalto la preminenza della maternità spirituale della Madonna su quella naturale, impareggiabile, è il commento lasciatoci da Sant'Agostino. Maria Santissima concepì il Verbo nel suo cuore prima di generarlo nella propria carne. Ella è quindi madre di Dio anzitutto perché compì perfettamente la volontà del Padre. Impegniamoci anche noi ad uniformarci il più possibile al cuore immacolato di Maria, di modo che Gesù possa riconoscere in noi sua madre e i suoi fratelli.
Il
è tanto
verbo,
semplice, vedi.
Dico,
ecco.
Il Verbo si fece carne. Cosa vuol dire? Vuol dire che tu leggi la parola, che è il Verbo, e la devi mettere in pratica,
generale,
così la incarni, e allora arriverai, per grazia di Dio, perché Lui lo vuole, il poter dire: non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me, perché ho incarnato il Verbo. E vedete che non c'è da aggiungere tante parole, no? È tutto semplice, ma bisogna vedere che cosa intendiamo noi per essere cristiani. Il cristiano è uno che incarna Cristo. Se non incarna Cristo può dire quello che vuole, ma bisogna vedere cosa pensa il Signore nel giorno del giudizio. Abbiamo incarnato il mondo, le idee sbagliate, abbiamo accettato di tutto, ma non la verità. La verità vi farà liberi. Secondo voi siamo liberi? Vedete che siamo schiavi di tutto, perché non vogliamo essere liberi attraverso la verità che è Gesù Cristo. Io mi fermo, Anna, perché a te la parola con
sì,
le bellissime spiegazioni di Don Dolindo.
Certo. Allora, dal Vangelo secondo San Matteo. In quel tempo, mentre Gesù parlava ancora alla folla, ecco sua madre, i suoi fratelli stavano fuori e cercavano di parlargli. Qualcuno gli disse: ecco tua madre e i tuoi fratelli, stanno fuori e cercano di parlarti. Ed egli, rispondendo a chi gli parlava, disse: chi è mia madre e chi sono i miei fratelli? Poi, tendendo la mano verso i suoi discepoli, disse: ecco mia madre e i miei fratelli, perché chiunque fa la volontà del Padre mio che è nei cieli, egli è per me fratello, sorella e madre.
Ave Maria, Claudio.
Ave Maria.
C'è Romeo da Foggia che vuole fare un intervento, chiedere un consiglio.
Sì, Romeo. Ave Maria.
Pronto?
Pronto, Romeo?
Buongiorno, buongiorno a voi, sto chiamando da Foggia, mi chiamo Romeo.
Romeo.
Ho 51 anni e ho detto anche prima, ho chiesto che magari forse non solo in te, ma comunque volevo chiedere così un consiglio, un parere, un'opinione, un consiglio soprattutto, un consiglio spirituale. Dunque io sono una persona, diciamo, praticante, osservante e quant'altro. Sto vivendo da un annetto e mezzo una situazione un po' particolare perché mia moglie praticamente si vuole separare a tutti i costi. Ecco, nonostante diciamo un mio percorso personale precedente a questa situazione, evidentemente diciamo il maligno mi tiene sotto scacco con questa situazione qui praticamente. Non riesco con qualsiasi mio sforzo, possa essere di preghiera, con personale o amici o quant'altro, insomma di messe, rosari, novene, capisco che Dio non è una gettoniera, però insomma chiaramente chiedo la forza di andare avanti e spero che la situazione possa migliorare, anche se diciamo siamo già in una fase, diciamo abbiamo già fatto un'udienza, quindi ne faremo un'altra entro novembre, e non so, volevo chiedere un consiglio, diciamo, spassionato, anche molto largo, molto generico, su come poter affrontare più serenamente, diciamo, un'eventuale prospettiva negativa, sperando naturalmente che la cosa possa sistemarsi, possa andare a buon fine, insomma. Considerato che mia moglie non è per niente, diciamo, praticante, cattolica, ma è solamente così, è solo una definizione molto larga, insomma, cattolica. Questo, insomma, ecco, volevo solo anche una parola di conforto, insomma, ecco
sì,
questo.
Sì, ma dico,
tutto qua.
Le motivazioni,
grazie.
Sì, dico, le motivazioni per cui, cioè qual è il motivo per cui vuole separarsi, ecco, bisogna vedere perché, diciamo, il nemico è il primo separato, cacciato da San Michele e i suoi angeli fuori dal paradiso, per cui separato. Prima andavano d'accordo, sapete, Lucifero e San Michele all'inizio andavano d'accordo quando non era, diciamo, iniziata questo tarlo della superbia e della presunzione di Lucifero. E poi diciamo che il primo separato, il primo divorziato da Dio praticamente, però poi è sceso sulla terra, è stato cacciato sulla terra, e che ha fatto? Ha subito fatto in modo che anche Adamo ed Eva fossero separati da Dio, per cui il primo separato è stato anche il primo separatore. E la sua arte è quella di separare, no? Pensa che Gesù Cristo viene, è vero, e ci dona se stesso e dice facciamo la comunione, stiamo insieme, siate una cosa sola come io e il Padre siamo una cosa sola. E il nemico che cosa può proporre? Esattamente il contrario. Ecco, allora il problema è questo, no? Se la sposa, diciamo, è in testa e vive secondo il mondo odierno che spinge lontano dalla verità, vero? E non sopporta che uno sia unito nel sacramento a un'altra persona, lui è il separatore, per cui piglia sempre il più debole, va, ecco, la vanità, la moda, l'orgoglio, insomma, lavora su quel campo là. Allora, il nostro fratello Romeo, diciamo che ha una Giulietta che non gli vuol mica tanto bene, perché non vuol stare insieme a colui che il Signore ha unito. Nulla separi, è vero, ciò che Dio ha unito, nessuno lo può fare. E lì diciamo che in questo caso sarebbe bene il capire anche il perché uno fa le cause, ecco, e spiegarle, perché probabilmente chi vuol separarsi o ha delle indicazioni o dei dati errati, per cui secondo i calcoli che fa la persona che ha dati errati viene fuori un risultato errato, che è quello della separazione. Invece se camminiamo nelle cose vere, nelle cose sante, noi vediamo che non è concesso, per cui dobbiamo dire: senti, il Signore ci ha uniti, vero? Stiamo uniti, ci costerà, ma l'amore, diciamo, guardiamo a Gesù Cristo, lui per amore si è fatto crocifiggere e noi per amore non vogliamo crocifiggere neanche un'idea nostra, un pensiero nostro. Ecco, pertanto in questo caso serve il dialogo per capire che cosa pensa l'altro, ecco, non è un'altra religione, ma si tratta di un'incomprensione tra due sposi che non, il Signore non vuole che ci si separi, ecco, anche perché questa separazione poi potrebbe provocare un'unione che non è più benedetta da Dio, ma è voluta da colui che a questo mira, vuol farti entrare nel circolo di un peccato che porta alla morte, ecco, e non alla vita. Ecco, preghiamo, perché di questi casi ne sento purtroppo molto spesso, si moltiplicano, qui fra poco ci saranno più divorzi che matrimoni, ma evidentemente la cosa è partita in modo anomalo, perché i due quando si sposano devono dire: perché ci sposiamo? Perché ci vogliamo bene, ma questo bene deve dare frutti. Quali frutti? Frutti del matrimonio, i figli, ecco, frutti di santità, cioè perché ci sposiamo? Perché noi non siamo degli animali che soltanto si sposa la carne, qui c'è uno spirito, un cuore che poi è unito a Dio per mezzo del sacramento, per cui una famiglia diventa, diciamo, una trinità in un certo senso, perché c'è un uomo, Gesù Cristo, e una donna. Ecco, come si fa a separare una cosa, diciamo, che ha radici trinitarie, radici eterne, radici divine? Come si può permettere un uomo di dire: io separo ciò che Dio l'Onnipotente ha unito? Sono cose da brivido, ma che la gente, sembra una moda questa di cambiare, no? Uno cambia le scarpe, cambia tutto meno che la testa, Per cui dobbiamo pregare tanto, ma tanto, e soprattutto rifugiarci nel cuore immacolato di Maria. Ecco, vedi un po', ecco, di supplicare, ecco, anche di trovare qualcuno che vi aiuti a ragionare insieme, vedere, perché tu hai ragione, lei crede di aver ragione, tutti hanno ragione, è impossibile che tutti abbiano ragione e abbia torto soltanto Gesù Cristo che vi ha uniti, no? Probabilmente diciamo che ognuno avrà la sua parte da correggere per dare gloria a Dio. Chi vuol seguire Gesù Cristo rinnega se stesso, non rinnega Gesù Cristo. E vabbè, andiamo avanti con la nostra conversazione, Anna.
Sì, lo ricorderemo nelle nostre preghiere, pregheremo anche noi per Romeo e per la sua sposa. Allora io passo alla lettura della meditazione di Don Dolindo,
sì,
capitolo 12, San Matteo, sono a pagina 297. Il rimprovero fatto da Gesù agli scribi e farisei era stringente, ma essi, per non rimanere confusi innanzi alle turbe e per ribadire la loro asserzione sui suoi miracoli, gliene domandarono uno in conferma della sua missione. Gesù ne aveva fatto sotto i loro occhi di continui e strepitosi, ma per essi non avevano valore e credevano di averli tutti demoliti con la generica e maligna asserzione dell'intervento diabolico. Stupisce in verità come abbiano potuto ardire di domandare un miracolo dopo averne visti tanti e dopo averli svalutati, ma essi lo domandarono nella certezza di non averlo, e per far constatare alle turbe, secondo essi, che egli non era il Messia. Gesù rispose annunziando lo strepitoso miracolo della risurrezione dalla morte e ricordando la figura profetica che l'aveva annunziato. Essi erano perversi di animo ed avevano adulterato da Dio, rinnegando col Messia tutta la loro storia e la loro elezione. Il Signore non poteva dare un segno miracoloso, perché l'avrebbero svalutato. Non rimaneva dunque che il segno supremo della verità del Messia. la sua risurrezione dalla morte. Ma neppure a questo segno prestarono fede. Giona stette 3 giorni e 3 notti nel ventre del cetaceo che l'aveva inghiottito. Quando la tempesta aveva fatto pericolare la nave sulla quale navigava, era stato dalla balena rovesciato sulla spiaggia di Ninive, e i niniviti avevano fatto penitenza, ma la generazione incredula che ascoltava non avrebbe riconosciuto la verità neppure dopo la risurrezione del crocifisso Messia, e sarebbe stata condannata dagli stessi niniviti infedeli nel giorno del giudizio. La regina del mezzogiorno, cioè la regina di Saba, provincia dell'Arabia Fenice al sud della Giudea, venne da un paese lontanissimo per ascoltare la sapienza di Salomone, che pure era limitata, e la generazione incredula ascoltava uno da più di Salomone, la stessa infinita sapienza. L'aveva così vicino e lo rinnegava. Nel giudizio sarà la regina di Saba a condannarla severamente. Non creda però la generazione miscredente che possa impunemente rinnegare il Messia e rimanere nello stato di pretesa giustizia legale o nella nobiltà che le viene dalla sua particolare elezione. Quando Satana è cacciato da un uomo, infatti, va cercando riposo e non lo trova, allora prende 7 spiriti peggiori di sé, riassale quell'anima mondata dalla grazia, e se riesce a vincerla la rende peggiore di prima. Ecco, egli viene a scacciare, vincere Satana, e prima di tutto lo caccerà dal suo popolo, ma lo spirito immondo ritornerà ad aggredirlo con 7 spiriti peggiori, gettandolo nel peccato, e il popolo redento per primo sarà negli ultimi tempi specialmente assai peggiore di quello che non furono i suoi padri. Le parole di Gesù si sono pienamente avverate, perché il popolo ebreo, dopo la sua prevaricazione e la sua dispersione per tutta la terra, è diventato veramente come invasato dal demonio. La lotta che fa la Chiesa e la perversione alla quale trae il mondo tutto sono indice di questa spaventosa degradazione. È necessario pregare assai per la sua conversione, perché cessi quell'influenza perversa che esercita sul mondo e si muti in apostolato di verità e di bene. La notizia del conciliabolo fatto dagli scribi e farisei per uccidere Gesù, giunse fino ai parenti di lui chiamati fratelli suoi, come comune nel sacro linguaggio. Essi se ne allarmarono, lo credettero squilibrato e temettero che li potesse compromettere, ed indussero la sua stessa santissima madre a seguirli nell'idea di sottrarlo alle turbe e costringerlo a stare nascosto o relegato. Il suo parlare così forte e deciso aveva certamente eccitato maggiormente l'ira dei suoi nemici. Le voci si erano diffuse con esagerazione, come suole avvenire, e Maria, nel suo materno amore, si era lasciata convincere a seguire i parenti per darsi conto di quello che avveniva. Il suo timore era giustificato, ed essa forse poté anche supporre dalle voci allarmistiche a lei pervenute che fosse potuta giungere l'ultima ora del figlio. I parenti di Gesù mandarono avanti la madre, sicuri che gliel'avrebbe accolta con amore e che appresso a lei avrebbero avuto agio di sottrarlo alla folla e catturarlo. Questa manovra, che risulta dalla risposta del Redentore, fu la ragione per la quale egli non volle ricevere la madre con loro, ma additando i suoi discepoli disse che essi erano sua madre, i suoi fratelli, come lo era chiunque faceva la volontà del padre suo. Egli non rinnegò la madre, ma volle ammonire i suoi parenti, anzi, con quella parola di appello alla divina volontà, volle rassicurarla nella sua ansietà materna, e volle dire indirettamente che essa gli era madre non tanto per una relazione naturale, quanto perché aveva compiuto la volontà di Dio. Non c'era nulla da temere per allora, voleva dirle, perché la divina volontà si sarebbe compiuta interamente. Ella, che era sottomessa alla volontà divina, poteva rassicurarsi così e fare il sacrificio di non parlargli. Del resto, in quel momento Gesù volle affermare innanzi alle turbe e ai secoli che di fronte agli interessi di Dio e della salute delle anime si deve rinunziare anche agli affetti naturali. Egli fece un grande sacrificio non ricevere sua madre, ma data la mossa politica dei parenti non poté fare diversamente, sapendo che la madre lo comprendeva benissimo. Supporre come fanno i poveri protestanti che Gesù abbia voluto trattare male la madre e andare contro il contesto evangelico. Se dei suoi parenti, infatti, è detto che non credevano in lui, nessuno oserebbe dire che la madre sua santissima non gli credesse. Le sue parole erano quindi dirette certamente ai suoi increduli parenti. Gesù, alludendo al compimento della volontà del Padre suo, unico titolo della parentela che si può avere con lui, non poté non ricordare il fiat pronunziato da Maria all'annunzio dell'angelo, quel fiat che l'aveva resa madre di Dio. I parenti l'avevano forzata a seguirli in vista unicamente dei legami del sangue, ed egli afferma velatamente l'esistenza di un legame più grande con la madre, l'unione alla divina volontà. Spira da questa sua parola quell'amore immenso che portava alla madre, che più di ogni creatura aveva fatto la divina volontà, e per questo era sua madre, senza umano concorso. Egli non volle riceverla come madre comune, quale immaginavano che fosse i suoi parenti. Non volle che gli fosse presentata come madre dell'uomo, ma in quelle solenni affermazioni che aveva fatte della sua divinità, avrebbe voluto riceverlo con gli onori dovuti alla divina maternità. Siamo pellegrini sulla terra, camminiamo appresso Gesù perché egli ci salvi e ci conduca al cielo. La Chiesa è il campo nel quale camminiamo ed è un campo ubertoso dal quale possiamo raccogliere liberamente l'alimento dell'anima. La nostra vita spirituale è come una festa perenne, un sabato continuo, perché noi serviamo a Dio. Il mondo non intende il cammino del cristiano, non conosce che il suo triste sabato di ozio e ci crede trasgressori delle leggi della vita. Noi abbiamo invece una vita mobilissima. Ci cibiamo del pane del cielo e passiamo immolandoci come vittime di amore per il conseguimento dell'eterna gloria. Possiamo dire che la caratteristica della nostra vita, riguardata soprannaturalmente, è l'impotenza assoluta, senza la divina grazia. Siamo come inariditi nella mano, ma avvicinandoci a Gesù e cibandoci di Lui, Egli ci dona l'attività e vivifica in noi quello che è inerte. Oh, se intendessimo la vita che ci viene dall'Eucarestia, con quanto amore correremmo alla mensa celeste. Camminiamo nella vita col medesimo programma di mansuetudine e di umiltà che aveva Gesù. Non siamo combattenti nel corpo, ma nello spirito. Non affermiamo la forza bruta, ma quella dell'anima, e affermiamola nell'eroismo del sacrificio e persino del martirio. Satana ci insidia, tenta accecarci con l'errore e renderci muti alla lode di Dio. Il peccato è l'abisso nel quale ci precipita. In questo abisso fa scempio di noi. Gesù ci apre le braccia, ci risana, ci restituisce la luce, ci ridona la favella per pregare e lodare Dio. Non siamo ingrati alle divine misericordie, specialmente oggi che tanti errori infestano la terra. Non ci facciamo ingannare dai pretesi corifei di nuove teorie spirituali e sociali. È peccato contro lo Spirito Santo rinnegare la verità conosciuta e l'accogliere di conseguenza le turlupinature più o meno dissimulate dell'umana stoltezza. Il demonio cacciato dal Redentore tenta oggi prendersi la rivincita e si è scatenato con grande furore, trascinando appresso di sé gli uomini incauti. Si può dire veramente che è venuto con 7 spiriti peggiori di lui e che tenta rendere peggiori gli ultimi anni della vita del mondo. Camminiamo appresso Gesù nella Chiesa Cattolica Apostolica Romana e vinciamo la battaglia che Satana ingaggia contro di noi, vivendo nella piena unione alla divina volontà, nella perfetta osservanza della sua legge e nella fedeltà al suo amore. Questo solo ci giova e questo ci unisce al nostro Redentore in quella mirabile familiarità di vita e di amore per la quale Egli ci riguarda come Suoi, ci difende come Suoi e ci conduce al cielo come sua porzione e sua eredità. Quale gioia appartenere a Gesù! Quale grazia vivere di Lui! Quale trionfo partecipare al suo regno! Amen.
Mamma mia. È proprio vero, è tornato con 7 spiriti peggiori di Lui. Non potevate nascere in un secolo peggiore, è perché il secolo dove ce n'era uno era un discorso, ma adesso ce ne sono 7 peggiori di lui. Per cui il Signore ci ha mandato la mamma sua e offre come sicuro rifugio il suo cuore immacolato dove il nemico non può entrare perché non è mai entrato. La Madonna ha già vinto il demonio, no? Venite nel mio cuore immacolato. No, niente da fare, no? Noi andiamo d'accordo con i protestanti che non credono alla Madonna. Per andare d'accordo con loro non andiamo d'accordo con Dio alla fine, mamma mia. Preghiamo e chiediamo il dono della guarigione della stoltezza, soprattutto. Bene, santa giornata a tutti. Allora salutiamo, preghiamo anche per i nostri ascoltatori, per il nostro amico Romeo. E quanta sofferenza, vero, per questo motivo. Dobbiamo stare attenti, talvolta queste signore hanno delle amiche che hanno già fatto l'esperienza dello scassatutto e inducono anche le amiche a fare altrettanto, o vanno in Facebook e trovano un altro personaggio che gli racconta cose strane, no? Benedette se stessero davanti al tabernacolo, davanti a Cristo crocifisso, se recitassero il rosario, queste cose non accadrebbero. Quante insidie, 7 spiriti peggiori di lui. Santa giornata a tutti da Claudio.
E da Anna. Ave Maria.
Ave Maria.